Michele. Quattro volte Michele, perché ormai
diventa un vissietto.
è diventato un vissietto e la
Guarda che
rassegnazione.
vissietti di sé a mia mamma.
La rassegnazione e la stanchezza
Credo
per questa
qua.
situazione ci porta a
Credo. Un
strascicare un
uomo
sacco.
sconfitto e abbandonato.
Un uomo sconfitto e abbandonato, Madonna Santa. Michele, un altro nemico, di nuovo, un altro nemico si è prodotto. Sto discorso della Fiat adesso. Che
Oh,
cavolo,
signor.
perché l'opinione pubblica italiana continua a prodursi in questi carpiati argomentativi che producono la solita carne da macello che poi ci permette di distrarci da quelli che sono i problemi veri. In questo periodo ci sono problemi molto più pressanti, come per esempio il dibattito su cosa è successo in Lombardia, i dibattiti su come sta funzionando la scuola anche all'interno della questione che stiamo vivendo. E no, invece tutti che si basano, tutti che producono video, post, tweet a manetta su Fiat Chrysler,
E la prossima
su una.
settimana, oggi cos'è? Venerdì? Venerdì pomeriggio?
Sì.
Vedremo l'argomento. Beh, questo è grosso, forse dura 2 settimane come
Dici?
balbozzo.
Dici?
Sì, guarda, mi toglie le parole di bocca. Io sono un po', adesso scherzavo, sull'abbandonato e sconfitto, forse abbandonato ma non sconfitto. Però ci pensavo, dico, ma perché questo paese ha continuato proprio, l'opinione pubblica ha solo bisogno di avvitarsi su nemici del momento, polemiche populiste continue in cui continuamente c'è qualcuno di terribilmente cattivo, egoista, fetido, straniero possibilmente, no? Che se, con qualcuno ho detto l'altro giorno, con la Fiat poi è particolare, perché cioè, io ho una simpatia zero della Fiat, mi ha sempre fatto fastidio tutta la vita gli agnelli, cioè, ne penso tutto il male possibile.
Guarda, l'unica mia
Sono
esperienza. Guarda,
Il modello di essere umano, di famiglia, di capitalista che mi fa fastidio.
ho
Tutto.
talmente
Niente.
poca voglia di difendere la Fiat che ti racconto qual è la mia unica esperienza con la Fiat, ok? Mia madre aveva una Fiat punto, ok? Ti parlo del 2004, 2003, 2005, ok? Io l'ho guidata soltanto una volta a Pasquetta perché mio padre
Gliel'hai
voleva farmi
spaccata apposta.
guidare nel giorno in cui mi avevano dato il foglio rosa perché stavo facendo la patente, ok? Ho preso in mano la Fiat Punto e l'ho fracassata su un albero.
Indovinato, t'ho detto, la prenderò via, boom, su pal
Guarda,
muretto.
ancora oggi ogni tanto mio padre mi chiede se
Arriva.
vado ancora a cacciare gli scoiattoli con le macchine, cioè nel senso, quindi unica esperienza con la Fiat per me è quella, quindi nessuna voglia di difendere la Fiat, però veramente, veramente quello che sta succedendo in questi giorni
Sì.
è
Al di là adesso
incredibile.
della questione FCA, del fatto che alcuni dettagli, l'unica cosa legittima di discussione, ma non sta al governo italiano, sta al più agli azionisti, sta al più alle banche, sta al mondo che interagisce con Fiat, discutere, no, se è legittimo o non legittimo questo dividendo che è conseguenza della fusione, che è un premio, bla bla bla, che gli serve per pagare un debito, ma non importa. Adesso non voglio
Certo.
entrare, perché quello è il punto. Quello è il punto. Quello è il punto. Non ci interessa, non è il problema. La classe politica italiana che pensa di riformare l'Italia e agita continuamente davanti al toro dell'opinione pubblica, e quale povero toro sarebbe mansueto come i tori veri delle corride, che in generale, Miura inclusi, nonostante la fama, non è che sono aggressivi per
Particolarmente
niente. Come hai
aggressivi, sì.
raccontato, tra il 91 e il 93. Quando ero in Spagna andavo sempre a correre in una finca de toros, perché
Ma
con
dai.
cui correvo, sì, i tori tranquilli, belli, alcuni erano dei Miura, correva enorme finca con gli olivi, a quel tempo ero uno che correva per davvero, non c'avevo l'anchetta sinistra che mi mandava a quel paese, è vero che avevo anche 37-38 anni di meno, orca loca, che sia stata quella la differenza?
Forse è quella la differenza, Mike, forse è quella.
Secondo me è
Abbiamo
quella la
trovato la
differenza.
differenza. I tori non
Or
c'entravano.
Guarda, ti amo se ti voglio bene sempre di più. Cioè, scopro delle cose su di me.
Non c'entro niente io, non c'entro, giuro, non c'entro
Ma mi hai fatto
niente.
scoprire finalmente che è per quello che non corro più. Come una volta. Ascolta, Sì, adesso tornando alle altre battute, bisogna buttarla a ridere perché ti fa una tristezza, no? Sto drapo rosso, la povera opinione pubblica, con la metafora del toro viene bene, che di suo sarebbe grossa, ma insolita, un po', è vero, tonta, non particolarmente geniale, o meglio detto, non particolarmente geniale, se lo dicono che sono offensivo, e quindi suscettibile purtroppo di essere manipolata. Tu la punzecchi, la torturi, gli pianti tutte le banderiglie di questo mondo della crisi, dei disastri, i morti, la disoccupazione, i lavori che non ci sono, il paese che non cresce da 30 anni, eccetera.
E poi ovviamente avanti il bersaglio, facile.
Esatto. E sì, poi infuriata la classe guida cosa fa? Ale, ole, no? Col drappo rosso. E ogni giorno c'è un drappo rosso nuovo.
Certo, certo, certo. La cosa peggiore
è che è un paese avvitato che invece di pensare a se stesso, appunto alle ferite, a come aggiustarle, è lì che si incazza in questa specie di rituale. È uno psicodramma, capisci? Il vecchio teoria del
psicodramma. Letteralmente uno psicodramma.
Ricordi le teorie dello scarico, della tensione attraverso... Ecco, sembra in applicazione. Forse abbiamo... nella classe politica italiana di governo e di opposizione, perché il protagonista peggiore di questo è stato questo signore che per la Fiat alla fine ci lavorava, in cui si mischia il privato, il pubblico, il personale, ripeto, argomenti anche localmente validi, ma globalmente completamente assurdi, fatti da uno che fa, da gente che fa politica e dovrebbe governare il paese.
Certo. Ecco, questa cosa qua per me è importante perché io mi sono un po' informato sulla questione Fiat Chrysler, come in ogni questione di questo tipo, cioè una questione in fin dei conti produttiva fiscale che va a impelagarsi in un sacco di concetti molto complicati, cioè non sono cose che così puoi tranquillamente affrontare, dici ah questa è la prospettiva giusta, questa è quella sbagliata, sono molto complessi, ci sono sicuramente delle criticità dall'una e dall'altra prospettiva, e però viene appiattito tutto intorno a questo concetto, a Fiat cattiva che vuole male all'Italia, che fa il capitalista impenitente, avido, privo di solidarietà, di lealtà e tutte queste cose qua, e basta, quando in realtà la questione ha molti layers, come si suol dire in questi casi, talmente tanti che poi, ripeto, io stesso che magari di qualcosa di queste cose mi mastico, però alcune cose le ho lasciate da parte perché non ho neanche le competenze per affrontare tutto. E invece vengono prodotti una montagna di discorsi, di video, di tweet, di articoli, di gente che manda avanti soltanto, appunto, che crea il bersaglio facile, aizzando un'opinione pubblica che poi non vede l'ora di essere aizzata, soprattutto in questo periodo. E io credo che la cosa veramente peggiore di tutte è che ci stiamo totalmente dimenticando quelli che sono i dibattiti veri, cioè per esempio, non so, sto discorso della Lombardia, che in questi giorni sembra essere passato totalmente in secondo piano, in realtà è il discorso vero.
Analizzare seriamente quello che è successo in Lombardia, ma non da sciacalli, ma da persone serie, sarebbe utilissimo al paese. Ma
riaprire persone che non vogliono che si ripetano certe cose, più che altro, no?
Esattamente, ma anche capire il Veneto, no? Sotto Zaia, questa banalità, Zaia, ho visto che qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo, cioè nonostante Zaia, nonostante Mantoan, è vero, ovviamente i medici capaci che hanno diretto quelle cose non sono tipi da far politica o da mettersi nel dibattito, le cose come stiamo facendo tu e io, personalità diverse, scelte diverse, diranno cose diverse, ma è banale, un'analisi seria di quello che è successo in Veneto ti fa capire che grazie a Dio ci ha salvato le buone pratiche, l'intelligenza medica e di gestione dell'ospedale a partire da Padova, e poi le idee di Crisanti che sugli asintomatici, sulla necessità di gestire in una certa maniera la malattia, senza entrare nei dettagli, no? Meno ospedale, cioè, tante cose, tanti dettagli, perché tra l'altro il fatto che se ne sono stati fra i primi a rendersi conto, forse i primi, che non era il caso, ma insomma, finiamo a parlare della malattia, non era quello il punto, che comunque finisco la frase, che non era il caso di utilizzare, come dire, i respiratori, l'intubazione, perché questo provocava embolie, facilitava l'embolia polmonare, sì, che era caso solamente di facilitare la respirazione con ventilatori e cose di questo tipo. Varie cose, ma non importa, non è il punto. Il punto è che il paese ha un numero sufficiente di problemi su cui non riusciamo a concentrarci, perché siamo presi dalla bandierina rossa. Dalla bandierina rossa, anch'io, quando è uscita la polemica, per un po', ho cercato di ignorarla dicendo ma è irrilevante, chi se ne frega? Cioè, davvero, a questo livello, con la storia pregressa, lasciamo stare. andate avanti, cioè pensiamo a come farle, quali operazioni di politica economica te le fanno tornare le imprese. Pensa un po', ecco, pensiamo al problema generale, invece, no? Questo è economico, ma ce ne sono altri, poi lascio la parola a te. C'è il problema generale che sta sotto. Il problema generale che sta sotto è che un vastissimo numero di imprese, che erano una volta con sede legale in Italia o fiscale, sì, a seguito anche delle trasformazioni in holding, di alcune della mondializzazione, ok? Per cui è inutile continuare a pensare appunto a FCA o a Luxottica come imprese italiane, nel senso di sono nate in Italia e poi... Okay. Però d'accordo, avrebbero potuto scegliere di operare e tenere le loro sedi legali qua.
Sì.
Non lo hanno fatto, se ne sono andate. Allora chiediti perché? Perché l'hanno fatto tutte.
Certo.
E sono andati in un altro paese che se ne dica non è per nulla un paradiso fiscale, perché ha una imposizione fiscale pari alla nostra. Bene. Perché? E poi quando guardi in giro ti rendi conto che la ragione è questo, questo, quell'altro, no? Che ha a che fare col funzionamento del sistema. Allora poniti il problema come paese. Non si tratta tanto di punirne una, di vincolarne una, di ricattarne una. Perché non è che ti aiuta molto, anzi dai un pessimo segnale alle altre, giusto?
Sì.
Poniti il problema seriamente perché vanno altrove e non vengono qua. E non solo le sedi legali, anche gli stabilimenti. Ecco, se questo, se dibattessimo di questo, forse avremmo una mano al paese. Perché è quello che a me un po' deprime.
Sì. Ma sai, questa vicenda qua mi fa venire in mente, l'ho già citato una volta con te, il libro di Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica. In cui a un certo punto
Habermas... L'hai citato credo anche l'ultima volta, no? Forse quella precedente.
Qualche volta fa.
È un libro che ti piace molto.
È un libro che mi piace, che vabbè, come tutti i libri di Habermas che ho letto, ha dei difetti molto forti, soprattutto ideologici, però ha degli spunti molto interessanti. E lui a un certo punto dice questa cosa qua, che l'opinione pubblica è necessariamente un tipo di discorso che trionfa in quest'epoca perché dà la percezione alla gente di poter decidere. Cioè, ecco, questo credo sia una cosa veramente importante ed è il motivo per cui poi questi bersagli funzionano così bene, perché le persone hanno la percezione attraverso la partecipazione a quel dibattito, che poi in realtà è molto eterodiretto, molto legato a una serie di decisioni che esulano da quelle che poi la comprensione delle persone di quel tipo di problema, perché ripeto, è un problema molto complicato quello che andiamo, cioè quello che hai appena delineato a sommi capi, però hanno una percezione talmente forte del fatto di avere il controllo grazie all'espressione della propria opinione, che diventa questa cosa complicata e brutale che l'opinione pubblica, che si lanciano, perché è una sorta, è letteralmente l'oppio dei popoli di oggi l'opinione pubblica. Perché
sensazione che partecipi e che
ti solleva da quella che invece è la sensazione chiara di impotenza. Pensa soltanto la situazione Covid, il senso di impotenza è forse la cosa che fa più disastri da un punto di vista collettivo, politico e anche personale, il fatto di non poter fare qualcosa, e quindi noi ci buttiamo sempre in qualcosa che pensiamo di poter modificare, quando in realtà non modifichiamo mai veramente, perché poi l'opinione pubblica è letteralmente un contentino, cioè è un contentino che si dà, così è il panem et circenses di questa epoca, cioè mica tanto altro, è un gioco l'opinione pubblica, che però solleva, ed è uno piace ovvero, che ci solleva dal dolore di non poter fare le cose. E vorrei anche dire una cosa importante qui, e poi ti rilascio la parola. Questo non è benaltrismo, perché io già vedo il commentatore occhialuto, incazzoso, che sta du fere bol drin, che fanno i benaltristi. Non è benaltrismo, non è che stiamo dicendo c'è ben altro di cui parlare. Anche Fiat sicuramente solleva dei problemi. Il problema però è come parlarne di questa cosa, perché il benaltrismo non è semplicemente dire c'è quest'altra cosa più importante, ci sono cose più importanti della questione Fiat, ma soprattutto c'è com'è che si può parlare della questione Fiat? E Michele l'ha detto bene, cioè prendendo da un punto di vista globale, ma soprattutto esentandoci dalla necessità di entrare in tutti quei cavilli, quei dettagli, che poi in realtà non hanno ragione e torto. Io non credo che nella questione Fiat Chrysler ci sia una parte che ha ragione e una parte che ha torto. Credo ci siano delle questioni di costi-benefici di cui non siamo minimamente consapevoli.
Bravo. Sono assolutamente d'accordo. La maniera in cui lo impostate è questa, cioè cosa polemizzate a fare? La cosa del finanziamento pertiene alle loro strategie finanziarie globali, che per carità possiamo anche dissentire alcuni dei loro creditori. Ecco, un collega ha fatto un'osservazione ragionevole, dice: ma sai, la banca che gli sta chiedendo, che gli sta prestando 6 miliardi, perché alla fine sono miliardi che presta Intesa, e sia chiaro anche qui, per esempio, nessuno ci pensa, per Intesa questo è un buon affare, nel senso che questa impresa è una delle imprese di successo che resistono grandi, che Intesa ha come cliente storico, perché sì, meglio ricordare che Intesa viene da Banco San Paolo, Torino, e quindi sì, una delle componenti. E quindi ovviamente la loro relazione storica con ed FCA viene in parte da Fiat, quindi c'è una relazione storica fra dirigenze che dura da
molto tempo.
Decenni e decenni e decenni, giusto. Quindi se lo valuteranno loro, farne oggetto di valutazione politica non esiste, a mio avviso, a meno che, ed è vero, si sogni davvero, ma allora è una follia, una forma di Stato socialista in cui il politicante di turno entra nella gestione di tutte le aziende, nelle scelte strutturali, che era l'idea di D'Alema, perché lui, io prendo sempre in giro, no? D'Alema e i piani industriali. D'Alema era diventato l'imprenditore di tutto, lui conosceva ogni settore, dal tessile al siderurgico, alle scarpe, all'elettronica, all'avionica, farmaceutica, lui faceva i piani industriali di tutto, capisci? E questa sciocchezza, questa arroganza del finto sapere politico, che poi è una finta da chiacchiera, che è funzionale a quello che tu dici, a poi dare in pasto all'opinione pubblica la sensazione di contare, no, perché chiunque lavori seriamente sa che per capire le dinamiche proprio interne, tecniche, no, di decisioni in un settore altamente specializzato, produttivo, qualsiasi esso sia, questo è l'auto, ma potrebbe essere la farmaceutica, potrebbe essere, che so, i computer, devi averci lavorato per anni e anni.
Certo.
Ed è molto probabile che anche tu ti sbagli, nel senso che ogni decisione ha una componente di rischio, c'è qualcuno che la becca giusta, c'è qualcuno che la becca sbagliata. Quindi voler fare le politiche industriali oggi di Alitalia e domani di cioè dei vari settori in questo dibattito orgiastico televisivo è una cosa ridicola. Poi tutto viene rinviato alla filosofia. No, però perché ci vuole il controllo dello Stato? Ma che cazzo
sì, guarda, ci sono due cose da dire in questo. Beh, in primo luogo...
È veramente la qualunque, no?
Cioè, sì.
E ripeto, a me, io insisto per gli ascoltatori, cioè ascoltate, che il problema vero è che è un'arma di distrazione di massa, perché,
certo,
perché i problemi nostri, quelli che andrebbero risolti, discussi, affrontati, discussi e poi risolti, rimangono lì.
Certo.
Scusa, ti ho interrotto.
No, ma è giustissimo, guarda, mi sento dire, beh, intanto in questi giorni è venuto fuori di nuovo quel discorso dalle Miano del noi prestiamo alle aziende, ma lo Stato entra nel consiglio direttivo, cioè nel senso c'è questa sensazione, c'è di nuovo questa
cosa. Anche quindi, questo c'era. Sì.
Il dalemismo non è mai passato ed è molto interessante anche qui. Mi sembra che l'abbia scritto Costa su Facebook e mi è piaciuto tanto. Lui dice, guarda te, lo squilibrio. Da un lato tu hai lo Stato italiano che si rivolge all'Europa e dice noi vogliamo questi soldi senza interessi, senza restituirli, senza condizioni, senza questo, senza quello. Poi un'azienda si può prestare soldi dallo Stato italiano, però noi vogliamo questa condizione, ci restituite con questo interesse e entriamo pure nel consiglio direttivo, che è la dissonanza cognitiva istituzionalizzata, cioè è una cosa veramente incredibile, ok? Veramente, veramente una barzelletta, se non fosse poi che crea le tragedie politiche ed economiche.
E se ci pensi, sono entrambe, è tutta una dissonanza, infatti, che qui il popolo, una fetta di elettorato, una fetta enorme di elettorato, va dietro per affinità ideologica, per simpatia, sono tutti proprio con la bandiera in mano, la lancia in restat, diventi... cattivo per definizione se provi a farli ragionare.
Certo.
E questa dissonanza è di nuovo sempre funzionale alla creazione del nemico, perché quella precedente era quella che hai menzionato, no? È perché così sono cattivi i tedeschi.
Certo.
E questa adesso vedrai che siccome verranno fuori delle condizioni, ovviamente, perché ci sono da sempre, è nella legge, negli accordi che abbiamo firmato, per il recovery fund. Mm-hmm. Perché i fondi strutturali, come io ho detto dall'inizio, ho sempre detto, finiremo lì, perché è l'unico strumento che l'Unione Europea ha a disposizione e in questo caso anche quello adatto. Ora, siccome finiremo lì, ai fondi strutturali e ai fondi di coesione, ovviamente c'erano delle condizionalità, ci sono già. I fondi strutturali di coesione sono dati su progetti specifici che vengono specificatamente valutati come adeguati all'obiettivo che si persegue, con un controllo piuttosto stretto che non finiscano in mani inappropriate, e quindi c'è, e qui ci sarà anche qua. Infatti, a pensare bene, come diceva il Giulio Divino, si fa male, eccetera, però ci si azzecca. Molte volte ho pensato che questa capacità, questa incapacità storica, no? Tutti, di cui tutti si parlano, delle regioni meridionali, che sono le uniche fino adesso che avevano avuto diritto in Italia ai fondi strutturali, accesso ai fondi strutturali per il basso reddito, di fare progetti seri, di utilizzare i fondi disponibili, quindi di buttare via soldi, perché non utilizzarli ogni anno, sia dovuta proprio al fatto che, siccome sono così vincolati nell'utilizzo, controllati, richiedono progetti specifici, la classe politica e burocratica locale non trovasse l'incentivo, tanto non c'è niente da mangiare, mi certo, tocca anche certo. Lavorare per utilizzarli, non lo faccio. Ma questa è una cattiveria alla Boldrini. Cattiveria di Regal Andreotti, sono quasi certo che c'è una parte di vero. Comunque questo è il punto, e continua questa cosa che non riusciamo a rompere, e va detto che, tra l'altro, tu hai detto, sembrano costruiti ad hoc, sì, e se no ti partono sempre, c'è sempre un originatore politico. Uh-huh. Questa volta è toccato al PD.
Certo.
No? Stavolta è toccato al PD. Altre volte, quasi sempre negli ultimi anni, con grande frequenza, il là, come dire, il là. L'ha dato o la Meloni o Salvini, no? Gli altri gli hanno corso dietro imitando. Ma non fa differenze, però è che li coinvolge tutti, E l'effetto principale è far sì che le persone dimentichino, ignorino i problemi nostri. Quelli che in realtà sarebbero risolvibili.
E poi
sarebbero risolvibili.
L'oppiaccio sarebbe anche quasi sopportabile, che poi crea un danno enorme. Perché? Perché la moralizzazione di quelle che invece sono questioni inerenti costi-benefici, quindi cose molto pragmatiche, poi si applica in tanti altri modi, su tanti altri campi, e questo crea ovviamente una continua distorsione dell'opinione pubblica che si autoalimenta in modo incredibile. Cioè, io credo che il più grosso danno, sai qual è? Quello di trattare una questione come quella di Fiat Chrysler dicendo è giusto e sbagliato, quando in realtà è proprio la categoria errata da utilizzare, perché non è questione giusto e sbagliato, è tu hai la capacità di misurare la relazione fra costi e benefici. E aggiungo un'altra cosa, visto che non c'è giusto o sbagliato, la domanda vera, ma Fiat Chrysler, accedendo a questo prestito, sta facendo qualcosa di illegale? E la risposta è no. Cioè, nel senso, loro stanno comunque facendo una cosa che è nella loro facoltà. Non è una cosa che...
Certamente. Ma siccome c'è la valutazione che SACE deve dare, vedi anche lì, SACE deve dare una valutazione se questa cosa è assicurabile.
Certo.
Però l'istruttoria la fa sempre, certo, valuti e chiedi delle contropartite. Ma la valutazione che dovrebbe essere tecnica, fatta da specialisti del settore,
sì, certo,
sa valutare...
Esatto. Di nuovo, su costi e benefici. Cioè, nel senso, ma qui però... Qui però si è sindacato sull'atto stesso di richiedere quel finanziamento, che è questa la cosa assurda. Perché
ma poi giustamente... vogliono mettere i piedi dentro, le mani, quelli che non c'entrano.
Quelli che non c'entrano, sì, assolutamente. Ed è interessante perché poi questi si appellano allo Stato di diritto, capito? Cioè io ho sentito delle obiezioni di gente che dice perché impedire queste cose significa comunque... far prevalere lo Stato, ma quale Stato di diritto? Lo Stato di diritto non, cioè, non è che Fiat Chrysler sta contraddicendo lo Stato di diritto, anzi, stanno facendo qualcosa che è nella loro facoltà. E se tu vuoi che domani questa cosa non sia nella facoltà di un'azienda, devi modificare le cose eventualmente a monte, ma non a valle, non con un intervento sull'opinione pubblica, sulla pressione, su queste fandonie twittate in giro per il mondo, che servono soltanto poi ad acquisire un consenso totalmente fasullo e ridicolo. E questa cosa è veramente fuori di testa, perché io da lì capisco da dove arriva l'ignoranza giuridica istituzionale che poi alimenta questo tipo di dibattito italico. L'opinione pubblica, per fortuna, non decide nulla alla fine dei conti, perché è alimentata da questa droga intellettuale che è veramente un oppio incredibile. Sinceramente, ho sentito dei video in questi giorni che sono da far accapponare la pelle, cioè veramente incredibile.
Sì, sì, tutto ormai, ma adesso aspettiamo quale sarà l'ultimo, quale sarà il prossimo, no? Perché sì, ci sarà sì, sicuro sì, il prossimo. E ripeto, a me, sul di là, poi delle volte mi ci butto, questa mi è sembrata egregia veramente nella sua contraddizione logica, anche personale. Ho detto due cose, adesso non vale più la pena. Cioè, la cosa che mi ha irritato di più su questo, proprio intellettualmente, è la posizione oramai scandalosa, infatti rifugge dai dibattiti anche costui, no? Ormai utilizzano e manipolano l'opinione pubblica, di Emanuele Felice del PD, no? Questo Orlando, non ha mai lavorato in azienda in vita sua, a dire assurdità complete, no? D'altra parte, ecco, però quello, ti ripeto, che mi preoccupa è che l'opinione pubblica italiana ormai, come il toro della corrida, è talmente malmenata, talmente rintontita, le urla dello stadio, sono tanti gli anni, no? Che perde sangue lì sull'arena, fa caldo, che ormai qualsiasi drappetto rosso la agita, continua a caricare, e purtroppo a seguito di questo, ormai è una coazione a ripetere, non oggi andiamo di psichiatria, no?
Sì, è veramente psichiatria collettiva questa.
Sì, sì, ormai
dovrebbe chiamare Gerardo qua.
Sì, sì, no, lui si rifiuta, dice, ma cosa vuoi parlarne? Però invece siamo continuamente a casi di psichiatria collettiva, e continua questo avvolgersi della riflessione, degli sforzi, dell'intelligenza del paese attorno a problemi da un lato inventati e dall'altro irrisolvibili. E quindi c'è, cioè, come la richiesta dell'Eurobond, no? Al di là del fatto che fosse una richiesta inutile rispetto a quanto c'è da fare, era pure una richiesta non fattibile, eppure hai convinto il paese di discuterne per 2 mesi e mezzo come se fosse il più grande problema del mondo. E sprechi il tempo, tutto rimane così, e poi alla fine in realtà chi ha il potere, chi lo utilizza, chi nella burocrazia sposta persone, chi nella politica piazza i suoi in questa e quell'altra azienda, le cose le fa, e il potere se lo prende, e il paese continua la sua strada. Temo che chi sognava le catarsi rimarrà deluso, no? Continua invece questo accelerato declino.
Sì, 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 sono convinto che quello che sta succedendo in queste settimane dimostra che la paura che avevo io all'inizio, cioè non utilizzare questa crisi per effettivamente fare qualcosa di buono nelle nostre teste, non sta avvenendo. Quindi in realtà si reiterano meccanismi assurdi, e purtroppo verranno fuori. La cosa che cambierà sarà che verranno fuori nuovi personaggi da questo momento, però saranno identici a quelli precedenti, e quindi non
al momento sì, cioè quelli che stanno emergendo, appunto uno che ho menzionato prima, è chiaramente uno che sul piano politico nessuno conosce, un ragazzo che si occupava di storia economica anche decentemente, che adesso ha deciso, preso dal fumo dell'ideologia e dall'ebbrezza dell'ambizione, di lanciarsi di piazzate, perché il popolo del PD lo applaude, era un uomini capo o vice capo. Quindi l'unico invito è: pensate ad altro, discutete, occorre imporre la discussione di altro, vogliamo discutere d'altro e non di battaglie ideologiche e drappi rossi. Scusate, che te lo chieda, perché secondo me mi ha incuriosito questo, io Habermas l'ho letto un po', poi ho anche smesso, un po' si ripete alcune cose,
sì, sì,
è una produzione, però questo libro che menzioni continuamente a suo punto, sai.
Ma guarda, storia e critica dell'opinione pubblica.
Ma è la traduzione italiana.
Ah, aspetta che te lo prendo, no. fermo lì che lo piglio in libreria, che ce l'ho qua. Eccolo qua. Allora, il titolo in originale è Beh, in realtà l'originale è ovviamente in tedesco. Strukturwandel der Öffentlichkeit untersuchen zu einer Kategorie der
La trasformazione strutturale della sfera pubblica.
Esatto, esatto.
Nella categoria delle città borghesi, la lava, la fava.
Però non so dirti come lo trovi, cioè in tedesco.
Trovato, già trovato. Boldrini
già
veloce.
Trovato.
Questo sì.
Eccolo, perfetto.
Trovato,
bello,
trovato.
Bello. Io l'ho apprezzato.
La paginetta Habermas su Amazon, quindi bing. Che infatti è una paginona, non una paginetta.
Ha scritto, un grafomane incredibile questo. Io ho letto tante cose sue, è ripetitivo, però alcuni spunti, alcuni spunti qua non sono male.
Mi dice, ma lei perché legge tutti questi libri? Perché tre quarti dei libri legge le prime 20 pagine, capisci il punto, e poi o è veramente denso e complesso, e allora legge attentamente, o perché so, sul libro di storia pieno di notizie che magari ti interessano. Se no comincia la famosa lettura in diagonale, anzitutto salti al capitolo conclusivo e poi fai
Poi fai, unisci i puntini
leggendo. Beh sì, perché se no non è che tutto ciò che è stato scritto merita di essere.
Io sono fortunato perché durante l'università ho acquisito tecniche di la cosiddetta lettura obliqua, quindi io leggo velocissimamente le cose che più che leggere consulto, ok? Quindi in realtà mi fumo...
Ma è giusto, ecco, cambiando argomento, dando un consiglio, guardate che bisogna fare così, occorre farsi le basi su un campo, e questa è la parte difficile. Questo è il problema dell'autodidatta. Io cito sempre questa immagine stupenda dalla nausea di Sartre, della figura dell'autodidatta, che lui sapeva tutto, non sapeva ragionare sugli argomenti, però mnemonicamente sapeva tutto, solo che poi il soggetto che racconta si rende conto che sapeva tutto fino, mi ricordo bene, alla lettera H. E scopre cosa? Che questo qua si stava studiando l'Enciclopedia Britannica da autodidatta ed era arrivato alla lettera H. Il problema dell'autodidatta è quello che, non avendo la base sistematica teorica, ragiona a partire dalle tre notizie del tutto casuali che ha letto, perché quando studi autodidatta parti a caso, è anche legittimo, e ti fai il percorso che poi ti porta a capire è molto lungo, quindi è per quello che serve a volte studiare al liceo e all'università, per ascoltare, avere un minimo di struttura. Poi quando c'è, guarda, la fai da solo, no?
Questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché ne ho parlato tante volte anche su Daily Cogito, cioè c'è proprio una teoria della conoscenza che è sbagliata qui in Italia, perché in realtà tu...
Ma questo non è qui in Italia, questo è un po' ovunque,
Sì, però qui, diciamo così, perlomeno per il campo, per l'ambiente che ho visto io, in realtà c'è tutto un discorso da fare, vabbè, amplissimo, però in realtà tu avresti bisogno di una struttura interpretativa che ti permette di approfondire molto quello che ti interessa. Io infatti i libri, per esempio, di filosofia, li leggo, cioè li leggo significa pagina per pagina, li analizzo, poi tutti gli altri li consulto con letture oblique che mi permettono poi di fare quella cosa che diciamo, unire i puntini, cioè pensare significa unire i puntini, non imparare a memoria. Per imparare a unire i puntini tu devi acquisire una teoria della conoscenza ben precisa. Vabbè, però magari questo potrebbe essere un discorso che facciamo in una prossima puntata, che dici?
Sì. Beh, il problema di capire come certi argomenti si infilano, come dire, nel quadro sistematico di un campo della conoscenza. Di confrontarli, sì. Complicato, non so se ho delle cose intelligenti da dire, probabilmente no.
Ah, magari possiamo parlare di quello che facciamo noi.
Parlo della Fiat.
Della Fiat.
Oh, la Fiat. Ascolta, carissimo, so che devi scappare, io devo fare un esame, quindi ti bacio, ti abbraccio.
Buon esame. Sì, Clemente, mi raccomando. Clemente non essere Boldrini.
Mi ricorda Mastella, molto difficile che voglia ispirare.
Carissimo, buon weekend.
Equanime.
Ciao a tutti e non dimenticate, Michele, non dimenticare, scusami.
Non dimenticatevi che non è tutto drappo rossa ciò che pensa.
Perfetto, perfetto.
Anzi, pensare evita i drappi rossi. Ciao, caro.
Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao.